Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon giovedì sera, l'altro sono io, Radio Tor Italia. Allora, partiamo subito in questo giovedì sera nel condividere pensieri, sensazioni, emozioni con un artista di origine, diciamo, molisana, ma che ha veramente un grande talento e riconosciuto a livello nazionale. Lui è Maurizio Santilli. Ciao Maurizio.
Ciao, buongiorno, come stai?
Grazie a te di aver accettato l'invito. Io sto bene, per fortuna, meno male, ecco, operativo e pienamente attivo, come direbbe qualcuno, insomma, che parla bene. Senti, Maurizio, partiamo proprio dal discorso di quando uno è giovane, no? Ha davanti a sé certamente la voglia di realizzare un sogno, ma allo stesso tempo ecco, deve chiarirsi le idee su come realizzare questo sogno. Io voglio sapere, ecco, quando anche a te è successo questa cosa, che cosa tu hai fatto, qual è stata la scelta che ti ha aiutato nel realizzare il tuo sogno?
Ma sai, secondo me nell'arte io credo che esistano delle scelte di pancia, delle scelte istintive. Non è un caso che si chiama sacro fuoco dell'arte, nel senso che è molto difficile che queste scelte siano razionali, ma al contrario sono molto forti, sono passionali. E se non avessi avuto questa grande passione per fare questo lavoro e scommettere anche su me stesso, io provengo anche da una laurea in scienze politiche che insomma ho conseguito anche in maniera brillante a Napoli, anche abbastanza giovane. Quindi sai, no, mi piaceva anche il giornalismo, in particolare quello sportivo, insomma avevo forse qualche freccia al mio arco, però quando poi ho debuttato in televisione a 19 anni a Tandem, no? Con la scuola, in diretta su Rai 2, dopo il TG.
Con Fabrizio Frizzi,
giovanissimo, che alla fine della puntata disse questa frase di questo ragazzo, sentiremo parlare. E io lì ho avuto anche, e questo lo dico anche perché credo che anche la famosa chance che ti viene data in qualsiasi contesto ti dà anche la forza e la certezza di continuare, perché poi quando io ebbi questa fulgurazione, che era un po' un figlio anche di tutte le esperienze anche giovanili, liceali, che ho fatto questo praticamente da bambino, però quando poi hai un palcoscenico che è una diretta sulla Rai, dei personaggi, acquisti forza e soprattutto acquisti quella che si chiama consapevolezza. Che è una parola molto grande, perché la consapevolezza è qualcosa che ti fa scattare l'autostima. E poi questo è stato poi ovviamente di lì a qualche mese, parliamo proprio di mesi, ho fatto la mia prima serata davanti a un pubblico, il mio primo spettacolino di 40 minuti, e anche perché da questo punto di vista avevo, devo dire, malgrado la giovane età, un'idea molto chiara, cioè sarà il pubblico a decidere se questo sarà il mio mestiere. Quindi ogni sera davanti al pubblico era lo stesso che mi dava, diciamo, l'opportunità di potermi misurare, di poter capire se potevo fare questo lavoro. Quindi non era soltanto un'idea vaga ma era un fatto, quindi c'è stato un fatto passionale da dentro, ma un fatto poi razionale, nel senso che con enorme diciamo chiarezza di idee, pensavo fin da ragazzo sarà solo il pubblico a capire e a darmi il segno ok se potevo continuare a fare questo lavoro.
Benissimo, senti, tu hai debuttato in teatro con Carlo Croccolo. Io voglio sapere, voglio sapere che cosa hai rubato a Carlo Croccolo.
Ma guarda, Carlo è stato un personaggio incredibile, puoi immaginare insomma da quale storia venisse attorale, di teatro, poi lui, se non sbaglio, era quasi medico, aveva fatto anche tanti esami di medicina, ma a Carlo, a parte io ero proprio ragazzino, quindi era la mia prima cosetta al Teatro Colosseo, ma diciamo che ho capito che significava fare le prove in teatro. Eravamo al Teatro Colosseo, avevo un piccolissimo ruolo come tutti gli esordienti, e ho capito che significava provare ore e ore sul palcoscenico, ho capito l'importanza della disciplina, perché il teatro è disciplina, quindi l'orario, le multe se non arrivi presto, quindi tutta quella che è quella bellissima trafila attorale dei ruoli, dei nomi più grandi, il nome più piccolo scritto, insomma tutto quello che è veramente una piramide, è bellissima, il teatro è, che io ho fatto per 10 anni, mi ha formato come attore e anche come persona rispetto dei ruoli. E poi, insomma, se dovessi strapparti, non dico una risata, ma una riflessione, quando lui mi disse nel camerino, ci disse: voglio, ma tu vuoi fare questo mestiere? Sì, io certo, e a tenere una cosa sola, una salute fir.
È vero, che poi con i ritmi che bisogna avere, perché no, nottatacce, il viaggio.
Il nostro lavoro è eliminazione fisica, sì. Eliminazione fisica, perché
è vero.
Quando arriva te lo devi prendere quando c'è, non puoi gestirlo tu. Quindi io sono scappato da un capo all'altro dell'Italia, da una puntata in Sicilia per una situazione, il giorno dopo a Torino, passato attraverso 4 aerei per uno spettacolo sull'isola di Kos per una grossa azienda, e 4 aerei in 24 ore perché il lunedì alle 8:30 dovevo girare a Terni, sei forte maestro, quindi sono cose che conosci solo tu, questo è un mestiere che se non c'hai una lucidità, una forza... insomma, in giro per l'Italia con gli alberghi, deve arrivare su un palco riposato. Cioè.
Sì, assolutamente.
E questo lo dico perché la gente pensa che sia un mestiere di cui vede solo la parte finale.
Sì, diciamo quello che c'è dietro, insomma, le prove e tutto il resto, sinceramente, uno non conosce, insomma, non sa. Può immaginare, ma non sa. Senti, tu che logicamente, certamente, cinema, televisione, teatro, poi c'è stato anche questo passaggio al cabaret, con veramente come cabarettista, insomma, che poi voglio sapere qualcosa anche perché come mai questo passaggio al cabaret. Ecco, tu
no, hai non è stato un passaggio, io ho iniziato col cabaret.
Sì, però diciamo, poi sei tornato a farlo prepotentemente, no? Il cabaret, no?
Assolutamente.
Però voglio parlare anche un attimo dell'esperienza giornalistica. Tu hai scritto per Il Mattino, ecco, visto che comunque fai comunicazione, quanto è difficile oggi fare comunicazione?
Ma io ho iniziato quando ero un ragazzino, scrivevo di cose locali, delle partite di calcio, ma anche nelle televisioni locali. A 14 anni facevo le radiocronache di corse ciclistiche, facevo dicevo il telegiornale, sono esperienze formative sicuramente utilissime per il mezzo in questione, il microfono, la telecamera. Ma a livello sociale penso che sia cambiato molto con i social. Ovviamente io non sono più ragazzino, quindi ai miei tempi ringrazio tutti quelli che con una radio privata, che andavano a metà anni 70 le radio private o le prime TV private, mi hanno dato questa possibilità di crescere, neanche di parlare in pubblico, insomma, magari la spigliatezza, quello poi insomma ce l'hai, se ce l'hai ce l'hai, magari lo affini successivamente con l'addizione o con tante altre piccole cose, insomma con la padronanza del linguaggio. Per quanto riguarda i social, oggi è chiaro che si capisce benissimo che bisogna saper comunicare, ovviamente in una forma diversa, quindi insomma anche noi che non siamo nativi digitali dobbiamo essere bravi ad avere il nostro profilo ufficiale, che sia Facebook, Instagram, insomma, a creare curiosità, a mettere delle cose carine da un punto di vista che possono attirare l'attenzione, che sia la foto giusta, lo showreel giusto, insomma, penso che oggi più di prima è molto importante, però onestamente non vorrei che fosse solo quello.
Certo, assolutamente.
Perché io sono nato con la meritocrazia.
Sì.
Questa parola che adesso sembra che non
lontanissima, vada in lontanissima.
Quindi io sono cresciuto con fammi vedere che sai fare. Quindi non conosco altre cose. Sì, mi voglio adeguare, ma non voglio neanche snaturarmi.
Ma sì. Lo sappiamo, insomma, veramente tanta gavetta, veramente tanto lavoro dietro per arrivare dove sei arrivato, Maurizio, ma c'è tanto lavoro dietro, insomma, cioè inutile che uno lo voglia, no, nascondere. Senti, ma invece passando al discorso da cabarettista, no? Quindi il far ridere, ecco. Ma oggi è davvero molto più complicato far ridere rispetto a prima, o pensi che no, le dinamiche alla fine sono sempre le stesse, insomma?
Secondo me le dinamiche resteranno sempre le stesse, la differenza sono magari gli argomenti. Io ho fatto cabaret, comunque mi sono permesso di fare cabaret con uno spessore teatrale dietro, nel senso che io quando ho fatto cabaret la gente mi diceva: però si vede che hai fatto teatro. Quindi sai, questo è... Invece adesso il problema è che magari dei colleghi molto più giovani usano anche dal vivo un linguaggio che però è televisivo. E quindi funziona in televisione, e sia il tormentone. Però poi magari la serata è di un'ora e mezza, e devi vedere se la tieni. Perché lì, se non c'è dietro uno spessore teatrale, uno studio teatrale di come dire la battuta, i tempi, e quant'altro, non fai un one man show di un'ora e mezza, cosa che io faccio tranquillamente in teatro con il mio spettacolo nuovo. Quindi è sempre quella la chiave, cioè comunque io credo che non si possa mai prescindere dalla scuola e dal teatro.
È vero.
Perché soltanto il teatro, anche se fai ridere, comunque ti dà, c'è modo e modo di far ridere, come sostiene la battuta, le pause, i ritmi, cioè il ritmo è fondamentale, per cui se hai dentro un ritmo televisivo non è lo stesso che dal vivo, quindi sai, sono piccole sfumature che poi fanno la differenza. Io penso che il pubblico, come diceva Edoardo, è pubblico, quindi che se ne dica, è sempre lo stesso, magari avrà più esigenze, meno esigenze, in base anche alle città dove vai a fare gli spettacoli, infatti... Beh, e quello cambia un po', sicuramente cambiano un po' le esigenze, se il pubblico napoletano è un pubblico sicuramente più esigente di un pubblico milanese o addirittura romano. Sì. Il pubblico napoletano è molto difficile, per dirti, no? Io li ho fatti tutti. Sì. Però dipende, questa poi fa parte della tua esperienza.
No, infatti, ti stavo proprio chiedendo qualcosa rispetto, no, alle differenze del pubblico e anche alla differenza di tutela, no, di chi fa arte, teatro. Visto che tu comunque hai avuto esperienze anche all'estero, ecco, ma davvero in Italia l'arte, la cultura, il teatro sono meno tutelati che rispetto all'estero?
Beh, noi, causa Covid, questi due anni assurdi, più anche questo, che è un altro mezzo anno così, veramente ci siamo accorti solo in questo momento quanto non siamo tutelati, da un punto di vista proprio, tra virgolette, assicurativo, se proprio vogliamo usare una parola che non ha mai fatto parte del nostro vocabolario. Siamo veramente esposti in una maniera incredibile, al punto tale che proprio per il Covid, insomma, siamo riusciti come attori a fare un albo, cosa che era una parola impossibile sentita prima, cioè dei requisiti ben precisi di scuola di teatro oppure di televisione, di puntate X, eccetera, insomma ci siamo riconosciuti tutti professionisti, perché poi il concetto di professionismo deve essere per forza una dinamica ben precisa per dividere chi non lo è, perché il problema poi di fondo va a porsi, e quindi ci siamo riconosciuti come professionisti, abbiamo creato un albo e con questo albo siamo arrivati in Senato, avendo già un primo step a nostro favore per riuscire ad avere dei riconoscimenti giuridici di un mestiere che da noi non è tutelato.
Sì, assolutamente. Senti, ma adesso parlando di domanda assurda, no? Domani sera, ecco, hai una Vespa a disposizione e c'è Petrolini con te. Io voglio sapere dove lo porti, Petrolini, e se durante questa passeggiata in Vespa, ecco, chiederesti qualcosa, parleresti di un argomento specifico oppure guarderesti solo il panorama?
No, se avessi Petrolini con me, secondo me si sparerebbero una serie di cazzate micidiali, io penso quindi... solo a tutte le invenzioni dialettiche, immagino tutto quello che potrebbe, come scioglilingua, Frizzi e Lazzi, come diceva lui, così parlare da un punto di vista di quello che vede, immagino cosa direbbe. Io mi adeguerei alla grande, perché significherebbe improvvisare.
Quindi sarebbe sicuramente la passeggiata in Vespa.
Delle massime degli aforismi, secondo me, alla luce del sole, clamorosi, e secondo me, cioè, io non mi giocherei un'uscita con Petrolini parlando di cose serie.
Certo.
Anche se poi il paradosso è che l'attore comico è anche seristico.
Come no?
Pochi sanno che l'attore comico è seristico.
Sì. È vero. Diciamo che c'è questo elemento, molti no, pensano che anche nella vita quotidiana, insomma, infatti ultimamente ho intervistato diciamo proprio dei comici, insomma, degli attori comici, insomma, che Mariano, insomma, eccetera, che dicono sempre che poi dice, quando tu sei nella vita quotidiana poi incontri, no, la gente, che sembra strano che uno non possa essere serio, cioè anche durante, in fila alle poste deve far ridere, insomma, cioè.
Sì, perché tu sei entrato in quell'immaginario lì.
Sì.
Invece noi siamo delle persone normali, per fortuna, con i problemi di tutti, a volte anche peggiori, e nello stesso tempo dobbiamo essere, insomma, degli uomini centrati nella nostra vita, nel quotidiano. Poi sul palco è un'altra cosa,
assolutamente,
per fortuna, ma guai a discernere la persona e il personaggio.
Maurizio, tu che vedi, veramente un pozzo di idee, di progetti, eccetera. Adesso dimmi se c'è qualche progetto concreto su cui stai lavorando e che ci puoi riportare, insomma, anche dopo la bellissima avventura con il lungometraggio Il Viaggio, insomma, che è riuscito a vincere, insomma, veramente anche dei festival internazionali, insomma, ecco, che cosa bolle in pentola adesso?
Ma guarda, noi veniamo da 2 anni assurdi, dove siamo dovuti restare a casa. Io sicuramente ho fatto camminare la testa, perché la mia testa non la fermo per fortuna e mi fa viaggiare anche da fermo. Però è chiaro che sono stati 2 anni per certi versi persi, perché non abbiamo potuto sperimentare incontri, situazioni, come dire, situazioni teatrali nuove, anche se io ho fatto per fortuna a maggio l'Otello di Shakespeare con una compagnia, quindi ho fatto una cosa molto bella di un ruolo importante in una situazione, insomma, shakespeariana che parla da sola, insomma, quindi sono stato molto contento di tornare al teatro quello serio. Però al di là di tutto, io sono sempre un convinto fautore che tutte le idee vengono dagli incontri. Io ho sempre detto a colleghi, amici, incontriamoci, stiamo a cena insieme, raccontiamo, spariamo anche un po' di sciocchezze, perché è da lì che vengono fuori poi delle idee. E non sempre, devo dire la verità, ho trovato che si capisse questa grande esigenza, che poi è la realtà. Cioè, Proietti raccontava che il più bello spettacolo era cena dopo il teatro, perché dice quello che le risate che ci siamo fatti nel dopo teatro sicuramente erano 3 volte superiori alla pièce che avevamo appena fatto. Quindi io dico che secondo me bisogna incontrarsi, bisogna giocare, scherzare, ridere. Ridere è una cosa seria,
No?
scherzare è una cosa seria, cioè ti rimane dentro, cioè, non è da tutti.
No,
E
ma guarda.
quindi credo che la chiave è sempre l'incontro. Non è un caso, io sono un grande innamorato della musica brasiliana, della bossa nova, infatti faccio anche uno spettacolo con la chitarra, perché
Sì, infatti,
uno strumento
quello
che...
sul Napoli Brasil,
Sì,
giusto?
esattamente.
Sì.
E c'è una frase brasiliana che dicono anche durante questo spettacolo, che è, insomma, veramente tipica di una filosofia di vita che i brasiliani hanno: a vida é arte do encontro. Questo è vero, perché io sono sempre convinto che l'incontro va provocato, però devi uscire da casa, insomma, ecco.
No, no, io guarda, sfondi una porta, io sono appunto, io sono per l'incontro, per la condivisione e da lì, secondo me, nasce poi il meglio della vita.
Eh sì,
Sono
perché nasce
convinto.
una magia, un'alchimia, come dire, non sai chi viene quella sera, ecco,
È
quella
vero.
sera. Infatti io dico sempre che l'assente ha sempre torto, perché quella sera dice tu non c'eri, c'era Nardo. Quello ha
È
avuto ragione, perché lui è venuto.
vero. E si è perso un'occasione veramente di crescita nella vita.
Questo è.
Senti Maurizio, noi siamo arrivati alla fine di questa breve ma intensa chiacchierata, però di solito io come la chiudo la nostra chiacchierata? La chiudo musicalmente. Allora, però questa faccio scegliere a te la canzone, una canzone che diciamo un po' anche ti rappresenta in questo momento. Scegliela tu e voglio sapere poi a chi la vuoi dedicare.
Ma io intanto la voglio dedicare a tutti quelli che hanno un sogno, perché come direbbe Marzullo, se la vita è un sogno, i sogni lo devo vivere me. Quindi I have a dream, secondo me, è la chiave di tutto, perché avere un sogno ti aiuta veramente ogni tanto a uscire fuori dal quotidiano, che non sempre è edulcorato. E quindi come canzone, proprio da d'emblée, mi viene in mente La valigia dell'attore di De Gregori.
Oh, che bella, veramente bellissima. E allora, guardi, io ti
Dedicata
auguro.
a tutti i nomadi, agli artisti nomadi.
È un bellissimo augurio. E anche a te, io auguro di mantenerlo questo approccio, Maurizio, perché è un approccio veramente interessante, propositivo, è un approccio costruttivo e che ecco, è che dentro, è un approccio dentro al sogno. Quindi grazie Maurizio, veramente.
Grazie a voi, eh.
Grazie a Maurizio Santilli.
Ciao, ciao.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira, per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua. Siamo il padre e la figlia, arrivati fin qua. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra valigia di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio. Siamo venuti per poco, perché per poco si va, e il sipario è calato già su questa vita, e tanto pulita non è, mi ricorda il colore di certe lenzuola, di certi hotel, che il nostro nome ce l'hanno già e ormai nemmeno ci chiedono più il documento d'identità. Allora eccoci, siamo qua, siamo venuti per niente, perché per niente si va, e ci inchiniamo ripetutamente e ringraziamo infinitamente. Eccoci qua, siamo il padre e la figlia, capitati fin qua, siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra vita di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Sempre qui io e Annalisa.
Mi autopresento quasi dietro, beh, oramai andiamo proprio a ruota libera.
A ruota libera sempre, come sempre.
Ben trovato caro Pietro,
ben trovato.
Come stai?
Tutto bene, per fortuna, siamo sempre operativi.
Sempre attivi.
E meno male, guarda, abbiamo sempre questo sguardo poi vedi verso il ma non solo il domani, anche verso l'oggi, perché vedi,
ecco,
ci gustiamo il giovedì sera, dai, ce lo gustiamo veramente.
Bravo, è proprio vero, e l'oggi è sempre più bello forse del domani, sì, e cogliamo l'attimo,
ce
il momento bello.
Pienamente, e poi lo condividiamo. Con persone che hanno qualcosa da poter raccontare e condividere con noi.
Esatto.
E allora, vediamo da chi partiamo.
Ah,
questa
da
sera,
chi Pietro?
Giovedì sera. Lui è un cantante, compositore, polistrumentista, insomma, ideatore di tanti progetti.
Esatto, esatto.
E quindi sicuramente una persona che ha tanto da raccontare.
Mamma mia, siamo pronti.
Jerry Cutillo.
Ciao Jerry, benvenuto.
Ciao a tutti, buonasera.
Ok.
E un saluto agli ascoltatori di L'altro sono io e Radio Tor.
Oh, oh, grazie mille, cioè, insomma, vuoi rubarci il mestiere, Jerry? Ma com'è? Sei bravissimo, un'apertura bellissima.
Senti, Jerry, allora partiamo subito da un aspetto. Certamente tu metti tanta energia, tanta passione, ecco, ma sei uno che tende ad osare, no, nel tuo approccio artistico. Ecco, che cosa significa per te osare nel mondo musicale?
Beh, probabilmente significa aver fatto in passato già tante cose, per cui cercare di farne di diverse.
Mm-hmm. Sì.
E quindi, insomma, io nasco come un cantante pop, insomma, ecco, anche oggi la voce non è quella degli esordi, ma insomma.
Ma no, ma lascia stare, che comunque è una voce comprensibile, chiarissima e comprensibile.
È vero, è vero.
E quindi, insomma, mi ritengo anche fortunato perché appunto in passato ho avuto grosse soddisfazioni, insomma, anche le vendite non sono andate malaccio, e mi riferisco insomma alla sigla di Disco Ring, in classe. Anche in Olanda, in Europa, e dopodiché ovviamente c'è sempre la crisi, una crisi di coscienza che dovrebbe, diciamo, balenare nelle menti di tutti gli artisti, cioè alla domanda chi sono io, dovrebbero quindi rispondere con una maggiore ricerca verso qualcosa di ignoto, insomma, questo per il bene della musica e anche per la nostra salute mentale.
Bravo Jerry, dici proprio bene, questa salute mentale che tutti abbiamo bisogno di recuperare in qualche modo. Ma senti Jerry, quanto invece salute ti ha dato la tua origine, perché insomma tu sei di origine sannita, no? Vieni da una terra bellissima vicino Benevento, ecco, quanto contano le radici, Jerry, anche proprio parlando della tua musica, no? Quanto rientra all'interno del tuo percorso musicale?
Beh, tantissimo, intanto io ci tengo a dire che sono cutillo in cutillo, cioè i miei genitori avevano lo stesso cognome, e venivano dallo stesso paese pur non essendo essi parenti.
Ma pensa che curiosità.
Eh sì, sai, di quei paesi che gridi casillo e si girano tutti.
È vero, è vero. Però,
hai capito, hai capito. Insomma, la tua famiglia, ecco, con questa particolarità, ecco, quanto ti ha dato, Jerry, ecco, quanto ti ha anche sostenuto nel tuo percorso?
Sì, sì, innanzitutto diciamo che Benevento è il paese delle streghe.
Sì.
E sì, vocifera che in passato, nei secoli, insomma, ci sia stato questo albero di noce che lo tagliavano e ricresceva, lo ritagliavano e ricresceva, insomma, qualcosa di magico. Io ho fatto un pellegrinaggio, anche perché, come voi ben sapete, noi siamo di quelle zone, ma abbiamo un rapporto di amore ed odio, perché forse pensiamo di doverci meritare un qualcosa in più, insomma, da quelle lande che purtroppo rimangono un po' troppo silenziose dal punto di vista artistico.
Sì, è vero.
Però io, con una sorta di viaggio di un poeta, cioè sono partito appunto dal paesello, ma ho girato un po' il mondo per poi farvi ritorno e guardarlo con occhi diversi.
Sì,
e quindi ho riscoperto le tradizioni, le nostre tradizioni, quelle del Sannio, quindi tutte diciamo la storia dei Longobardi, no? Voi sapete che insomma il Benevento fu un ducato longobardo per tanto tempo.
Certo.
Sì, assolutamente. È interessantissimo.
Per cui il disco precedente a questo ultimo che ho dedicato a Tesla era dedicato a 9 streghe,
sì,
che si dettero appuntamento sotto il noce di Benevento per scambiarsi le loro conoscenze, insomma tutte streghe poi poverine hanno fatto una brutta fine, perché comunque a quei tempi c'era questa misoginia dilagante, per cui bastava che tu, donna, avessi un neo, sì, un neo, sì, nel posto sbagliato e ti bruciavano.
Sì, incredibile.
Senti, ma Jerry, facciamo un viaggio azzardato, ma se tu adesso, stasera, no, dopo di noi, avessi la possibilità di andare a cena con Giordano Bruno, voglio sapere che cosa succederebbe in questa cena con Giordano Bruno.
Oh, innanzitutto starei ad ascoltarlo per tutta la cena, prima gli direi di avergli dedicato un disco doppio, quindi parliamo solo di un'ora e un quarto, un'ora e venti di musica, che lo ha fatto conoscere anche a quelli che non lo conoscevano. Però, Pietro, lasciami fare un'osservazione. Sono rimasto veramente stupito dal fatto che lo conoscessero più in Francia, più in Germania che dalle nostre parti, e questo è un fatto gravissimo.
Però questa infatti è una cosa strana, però
sembra sì, sì, è anche grave, come dice Jerry, giustamente.
Jerry, ci sei?
Sì.
E senti, ecco, proprio perché comunque tu hai avuto, anzi, hai fatto questo bellissimo album doppio dedicato a Giordano Bruno, ecco, qual è l'elemento proprio legato energetico, di energia che tu hai riscontrato alla fine, dopo che tu l'hai realizzato questo doppio album, hai tirato fuori qualcosa di Giordano Bruno in questo doppio album, cioè c'era questa energia che prima non appariva e poi è apparsa dopo.
Sì. Quello che mi ha colpito, avendo studiato tutto e di più di questo nostro filosofo Nolano, è stata la sua autenticità. Seppur la sua materia spirituale, io la accomuno molto a quella delle nove streghe che ho cantato, tedesco, e la accomuno anche a Nikola Tesla, quindi è come se fosse un diamante con tante facce, però dalla stessa, formato dalla stessa materia. Quindi di Giordano Bruno, ovviamente, quello che ci colpisce è il fatto che lui non abbia abbiurato alle sue tecniche, anche se cominciava a scottare quel focherello che aveva.
È vero.
E questa è una cosa che, se ci pensate, insomma, di questi tempi che la gente si vende per una caramella,
è vero. E quanto sono cambiati i tempi, eh? È vero. Ecco, senti Jerry, ma da Giordano Bruno a Ian Anderson, ecco, parliamo un po' delle tue fonti di ispirazione più grandi, ecco, che cosa hai rubato a questo grande compositore, showman, flautista, cantante, eccetera eccetera, insomma, della storia del rock?
Oh, anche lì posso dirvi che, ovviamente, a parte la musica, che insomma ti colpisce subito e ti fa fantasticare, e nel mio caso mi è sembrato qualcosa già di familiare quando a 12 anni ascoltavi la prima volta, insomma, la musica di Giada Dal, ma quello che poi ho approfondito, mi sono reso conto che Ian Anderson aveva dei pensieri a 21 anni, a 22 anni, cioè scorrendo le sue interviste ai maggiori giornali specializzati, appunto, degli anni 70. Lui aveva già una sua filosofia, una sua maturità, anche questa stupefacente. Allora stiamo proprio parlando di geni, cioè di gente proprio che nasce con delle doti innate.
È vero, perché, ecco, come dicevi tu prima, no, che hanno già uno sguardo oltre, cioè già, no?
Esatto.
Sembra già sia tutto innato. Senti, invece,
sì, molti personalità che poi vanno a scontrarsi con tutto e tutti, insomma, perché ovviamente poi la gente ha sempre paura del diverso, diverso inteso come qualcuno che non si omologa al gregge.
Eh sì,
E allora comincia a far paure, allora viene attaccato e ovviamente un personaggio con una forte personalità replica, anche se non è supportato da nessuno, ma soltanto dalla propria convinzione.
Sì, certo, assolutamente, solo dalla propria convinzione e determinazione. Senti, sì. Al di là della musica, no? Che cos'è che ti dà questa forte emozione che ti fa battere il cuore nella vita, insomma, al di là della musica, insomma, che ne so, un tramonto, guardare la luna, che cosa?
Beh, sicuramente, Pietro, nella natura c'è già scritto tutto, bisogna però conoscerne il linguaggio e comunicarci. Io rimango un po' attonito quando sento le persone che non prestano attenzione a dei fenomeni naturali, anche critici, e pensano che comunque sia niente, non abbia, diciamo, valore. Invece io sono della filosofia del battito di farfalla che può scatenare un uragano a 10.000 chilometri di distanza.
Che bello.
Questo è un po' la legge.
Bellissimo come immagine, veramente.
Davvero, davvero.
Bellissimo come immagine.
Mamma mia, ci fai sognare, Jerry, davvero. Ci trasporti in un mondo speciale. E un mondo speciale probabilmente ci aiutano a realizzarlo anche le persone che ci circondano, Jerry, no? Anche nel tuo caso, insomma, ti sono capitate, potremmo quasi dire, persone giuste al momento giusto, no? Tipo Mino Di Martino. Oppure Massimo Sordi, presidente del Trasimeno Prog. Ecco, quanto è importante la collaborazione, Jerry, con le persone di cui avere veramente fiducia, massima fiducia.
Guarda, Annalisa, io ti giro la domanda, cioè tutti senti fortunata o no? Perché probabilmente la tua risposta sarà uguale alla mia. Cioè, tutto è relativo.
Esatto.
Sì, cioè...
Ognuno di noi potrebbe aver avuto di più o di meno.
Sì.
E l'importante è trovare il proprio, come dice il nostro amico Franco, il proprio centro di gravità permanente,
sì.
E fare affidamento soltanto alla propria forza lavoro.
Sì.
E un po', diciamo, la volontà, quello che sentiamo dentro, cioè il nostro, diciamo, desiderio di andare oltre, appunto, quello a cui tu facevi prima riferimento.
Sì.
È una domanda che veramente pone tanti interrogativi, perché poteva essere diverso, insomma, la mia storia, però sai, alla fine... noi la vorremmo rivivere esattamente come è stata, e questo è un pensiero che ci abbiamo tutti.
È vero.
Nonostante i rimorsi che abbiamo per forse non aver fatto una cosa o un'altra.
Esatto.
Sembra un po' una contraddizione, ma fa parte dell'essere umano.
Esatto.
Senti, Jerry, ma il progetto Oscillazioni Alchemico Creative ritieni che sia anacronistico o è un progetto invece che ha assolutamente futuro?
Oh, per questo, Pietro, io scomoderei il mio time generator, che è una cosa, insomma, vabbè, uno scherzo, quindi non prendetemi per matto, ma è una sorta di time machine, di macchina del tempo, e dentro la quale io mi diverto a navigare nel passato e nel futuro, perché in effetti non mi sono mai sentito un contemporaneo. Ho sempre avuto l'impressione di stare o troppo indietro, ma parliamo di qualche secolo, o troppo avanti. Per cui questo profilo da time traveler, da viaggiatore del tempo, poi alla fine mi piace.
E quindi, e quindi è giusto che abbia sicuramente tanto futuro.
E poi Jerry, sai che di solito noi poniamo una domanda ogni tanto del tipo, ma se tu avessi una macchina del tempo, che tu hai appunto citato Jerry, dove ti piacerebbe andare, ma ecco, nel più nel passato, nel futuro, cosa ti piacerebbe, insomma, guardare, osservare?
Come faccio a rispondere? Perché c'è talmente tanto da conoscere che io comincerei proprio dall'anno zero, quindi cominciamo dal Big Bang, cioè che cosa l'ha provocato, ed è stato veramente l'inizio di tutto oppure già era iniziato qualcosa?
Questo è un domandone.
Guarda, non facciamoci venire il mal di testa, e quindi ti dirò che una capatina io l'avrei fatta nel 3 febbraio 1971, quando i Centro Dalla suonarono al Brancaccio di Roma per la prima volta il primo concerto italiano del Centro Dalla. Era appena uscito Aqualung, che fu loro capolavoro. Dato che ero troppo piccino, me lo sono perso. Ah. Dato che insomma mi è stato invece raccontato dai miei amici più grandi come qualcosa che veramente ha cambiato la vita di tanti musicisti, ma anche di tanti spettatori che stavano lì. Sì. Mi sarebbe piaciuto appunto vedere i Genopal nel loro momento migliore, perché poi di fatto l'ho visti nel 1981-82 al Seven Up a Roma, però già la mia si era un po' persa.
Non c'era la stessa energia, tu dici, non c'era la stessa energia?
Sì. E quindi vorrei tornare indietro nel tempo per assistere a quel concerto, sì, questo sì.
Senti, Jerry, noi siamo arrivati al termine di questa breve ma intensa chiacchierata, però adesso è giusto ascoltare anche un brano scelto da te, no? Wicked Tower, se non mi sbaglio.
Sì.
Voglio sapere, questo brano, prima di tutto, se hai qualche notizia in più da darmi rispetto a questo brano, qualche curiosità eccetera, e poi a chi vogliamo dedicare questo brano, visto che siamo in radio, e quindi la dedica la lasciamo a te, insomma, proprio per poterti abbracciare.
Guarda, allora, questo è un brano tratto dall'album Parallel Dances, ed era il periodo così, insomma, io non uso droghe, era il periodo che stavo facendo una ricerca sugli psichedelici, così, tanto perché i Beatles, perché come fecero a fare un disco come Sgt. Pepper, oppure Pink Floyd, come fecero a comporre The Piper Gates of Dawn, il loro primo disco, e quindi mi inventai questa storia di un ragazzo che va a cenare in un ristorante ed ordina zuppa di funghi.
Allucinogeni.
E perché? Perché all'interno di questo ristorante c'è un cuoco che si diverte a giocare dei tiri mancini ai clienti, per cui mette la psilocibina. La tua invece seconda domanda, cioè a chi lo dedicherei? A Putin, perché se lui facesse un'esperienza lisergica probabilmente avrebbe un atteggiamento diverso, insomma.
Forse acquisirebbe la lucidità che non ha adesso.
Esatto, cioè, la dedica più originale è stata la tua sinora che abbiamo ascoltato, che è anche molto significativa.
Anzi,
e quindi ti ringraziamo per
veramente,
questo.
Veramente per bravo perché ci vorrebbe veramente una situazione.
Della serie perso, insomma, si potrebbe dare.
Ma forse
la visca.
Forse avrebbe una lucidità diversa, veramente, assolutamente. Jerry, grazie di cuore e
grazie a voi.
Tante belle cose per tutto.
Grazie mille,
grazie
Jerry.
Ciao Pietro, ciao Annalisa, ciao.
Ciao Jerry Cutillo.
Ciao Jerry Cutillo, un abbraccio.
Ciao.
Grazie.
Slam, slam, slam. Là, cala il vento nella valle, un mattino come tanti nasce un uomo. Lui ha un solo giorno e tutti quanti stretti intorno che lo portano alla chiesa.
Passiamo la voce alla regia e poi torniamo con L'altro sono io. Torniamo alle emozioni vere dell'altro sono io.
Proseguiamo con,
eh sì,
altra linfa vitale, perché lui era un altro giovane cantautore, raffinato interprete di Lucio Battisti.
Beh, inconfondibile,
direi,
eh? Gianmarco Carroccia. Carroccia. Ciao Gianmarco.
Ciao, buonasera a voi e ai vostri radioascoltatori.
Ma che bello, che bello sentire la tua voce. Allora, Gianmarco, io direi di partire proprio da dalle emozioni, o come direbbe Battista, dalle emozioni. Ecco, quanto conta, no? Avere questa alta sensibilità nell'interpretare le tue canzoni.
Beh, sicuramente quando si interpreta anche un cantautore di questo calibro, sicuramente è una responsabilità molto grande. Quello che ho cercato di fare io con questo progetto è di, diciamo, riproporre queste canzoni così come noi le amiamo attraverso i dischi, perché molti hanno provato a reinciderle a modo proprio, diciamo, in un'altra chiave anche sonora, però devo dire che pochi ci sono riusciti, perché la gente credo che ami queste canzoni così come appunto le ha sempre ascoltate nei dischi.
Che bello, che bello. Senti, tu hai frequentato, logicamente, tanto impegno, tanto lavoro dietro il tuo progetto musicale, ci mancherebbe assolutamente, però se non avessi avuto anche questo tuo talento, questa tua dote, eccetera, secondo te comunque avresti proseguito in questo sogno artistico?
Beh, devo dire che questo percorso, il mio percorso musicale è nato tutto un po' per caso, è nato tutto molto spontaneamente, attraverso una serie di eventi, forse anche per quello ciò che portiamo in giro è arrivato al cuore della gente, perché c'è molta spontaneità. Io poi ero e sono tuttora una persona particolarmente riservata, prima molto timida, quindi mai avrei pensato di cantare nemmeno davanti a una sola persona. Poi per una serie di casi, di eventi, è iniziata questa avventura straordinaria che mi ha permesso di, appunto, di aprirmi molto, di fare tante esperienze, ma soprattutto alla fine di ogni concerto di conoscere sempre tante persone straordinarie, che penso sia la cosa più bella che poi ti rimane.
Beh, Gianmarco, tu insomma sei conosciuto effettivamente come un ragazzo, e lo vediamo, insomma, perché trapela anche quando ti guardiamo in TV, un ragazzo semplice, ecco, come dire, ami le piccole cose, le cose semplici, ecco, come hai fatto nel mondo della musica, che è sempre un po', sai, non semplice da gestire, a rimanere così fedele a te stesso nel corso degli anni?
Ma io faccio una vita particolarmente, una vita normalissima, come tutte le persone normali. Quando appunto devo lavorare vado sul posto, faccio le prove, salgo su un palco, e poi nel momento in cui finisce tutto, se ho possibilità addirittura di tornare direttamente a casa, lo faccio, perché amo particolarmente la mia vita e tutte le cose ad essa connesse, che appunto sono le piccole cose che mi permettono di secondo me anche di dare un valore giusto alla vita stessa.
Senti, parlando di compromessi, no? Ecco, c'è questa doppia opzione. Allora, partecipazione al Festival di Sanremo, una serata a cena con Mina, che cosa scegli?
Sicuramente sono due cose molto allettanti, ma forse probabilmente una serata a cena con Mina, probabilmente. Paradossalmente sì, perché la fortuna che ho avuto io di avere a che fare con alcune di queste persone, tra cui il maestro Mogol, è qualcosa che mi ha arricchito molto sul piano umano, quindi penso che quella sia una cosa impagabile. Poi, per carità, Sanremo sarebbe una bellissima esperienza, sicuramente un ottimo trampolino di lancio, però mi rendo conto che oggi non è molto semplice, perché si spinge soprattutto diciamo la musica, questa musica che c'è tuttora, che è una musica rivolta soprattutto ai giovanissimi, a differenza di un tempo che magari le canzoni dei cantautori le cantavano sia giovanissimi, ma anche i loro genitori e persone di ogni età.
È vero. Ecco, senti Gianmarco, tu hai citato Mogol, quindi andrei diretta appunto, insomma, perché è stato insomma il tuo più grande maestro. Ma vorrei chiederti una domanda, perché chissà quanti ti avranno chiesto: ma cosa avevate in comune tu e Mogol? Allora proviamo a ribaltarla. Cosa non avevate in comune? Ecco, se c'era anche qualche differenza proprio nel modo di fare, nel modo di essere.
Ma sì, sicuramente noi ci siamo trovati per puro caso. La gente pensa che tutto quello che facciamo sia una cosa studiata a monte dal maestro, che lui ha chiamato me, ma invece praticamente io mi sono permesso di invitarlo semplicemente una sera a uno spettacolo che facevo a due passi da casa, Sperlonga, che è un un posto straordinario della Riviera Tirrenica, e facevamo questo spettacolo insieme. Gli dissi: perché non facciamo un concerto racconto dove tu introduci ogni singolo pezzo, racconti il reale significato, come è nato, quando l'avete scritto? E lui venne, diciamo, un po' titubante, però poi ci furono più di 3.000 persone in piazza che cantavano tutti quanti insieme a noi, e da lì è iniziata questa avventura straordinaria che è Emozioni.
Che bello però, eh? Questa cosa è una chicca, sì, che non conoscevamo, quindi complimenti, sì, anche a tuo, ecco, la tua proposta, il tuo coraggio, sì, sei stato bravissimo.
Gianmarco, di solito sicuramente ti chiedono, no? Sì. Qual è la canzone che ritieni più bella di Battisti? Io invece ti chiedo, no, qual è la canzone che tu, diciamo, ogni volta che canti, la canti con difficoltà, perché? Non perché non sei in grado di cantarla, ma perché c'è un certo timore reverenziale.
Beh, diciamo che forse una delle canzoni più complesse di questo repertorio sicuramente potrebbe essere Pensieri e Parole, che è molto particolare. Poi è anche stata anche una canzone molto rivoluzionaria per quei tempi, perché è la prima canzone con due melodie e due testi. Però poi ce ne sono altre, anche quelle dove si raggiunge un'estensione vocale molto alta, tipo Mi ritorni in mente, Fiori rosa, fiori di pesco. Però devo dire che negli anni ho imparato, diciamo, non dico a farle mie, però mi viene tutto molto spontaneo, quindi credo che sia del tutto molto naturale quando facciamo questi concerti.
Così come sei molto naturale anche quando, sì, scrivi e componi i tuoi brani, caro Gianmarco, sì, e vorrei ricordare il titolo di un tuo brano dal quale noi vogliamo conoscere qualcosa in più. Non, sì, mi spaventa tanto amare. Cosa non è semplice da dire, certamente noi siamo tutti spaventati dall'amore, no? Ecco, allora, sì, dacci qualche perla di saggezza, caro Gianmarco, a te.
Una canzone che ho scritto di getto mentre guidavo, praticamente ho scritto prima il testo, paradossalmente, perché solitamente nasce prima la musica, circa 10 minuti ho scritto questo testo, poi tornai a casa e mi misi al piano e trovai la melodia di questa canzone. È una canzone dove secondo me c'è anche un bel messaggio, perché al di là di tutto l'amore è qualcosa che fa parte della nostra vita, qualcosa di assolutamente importante, e non bisogna aver paura, appunto, di volersi bene, di esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti.
Bravo. Senti, io chiudendo gli occhi, no? Perché io sono un grande sognatore, San Marco, io sto immaginando di intervistare Battisti, cioè, te lo devo dire
magari,
te lo devo
dire.
Sei avanti,
perché
Pietro,
io sono
un sognatore,
io
sono
magari, un sognatore, magari.
Devo dire. Quindi io in questo momento, in effetti, perdonami, cioè, però sto immaginando di intervistare Lucio Battisti.
Per la sua voce è praticamente identica, quindi in questo momento lo stessimo facendo.
Infatti, ogni tanto mi devo frenare perché mi viene di chiamarti Lucio, però.
Beh, Battisti è stato, io lo dico sempre, poi non avrei mai la presunzione di dire, anche qualche volta che mi è capitato, dove alcuni mi hanno definito come il suo erede, io credo che sia stato un artista talmente unico e inarrivabile che forse probabilmente siamo tutti un po' orfani di lui, perché è andato via troppo presto, quindi c'è questa mancanza forte da parte dell'ascoltatore che ha amato le sue canzoni.
È vero.
Ma era, come dicevi tu, era un rivoluzionario Battisti, sembra davvero.
Lui...
Sì.
Ah, poteva, sì, lasciarci tanto altro,
sì,
peccato.
Sì,
peccato,
sì,
ma veramente. Cioè, se...
Giovanissimo.
Si è messo in gioco su tante cose, veramente rivoluzionario. Ecco, visto, sì, che lui era un rivoluzionario, tu sei convinto che la musica veramente possa avere questo aspetto rivoluzionario e cambiare le coscienze della gente, Gianmarco?
Beh, la musica è uno strumento, credo che sia uno dei mezzi più efficaci di comunicazione e di espressione che l'essere umano ha, e quello che arriva, capace di influire tanto sullo stato d'animo di una persona. Capita, immagino sia capitato a tutti, che in una giornata magari partita male, uno sente una canzone e già l'umore tende a migliorare, quindi poi attraverso le canzoni torniamo indietro, colleghiamo un periodo della nostra vita, e quindi diciamo che uno strumento molto, ma molto forte.
Eh sì, e poi Gianmarco, tu tra le tante cose, diciamolo, insomma, hai fatto confluire queste tue competenze artistiche anche in una scuola, no? Che hai aperto proprio a Fondi di musica, la tua
musicale.
E come trasmetti, ecco, questa tua esperienza ai giovani, Gianmarco? A cosa ti piace particolarmente?
Cerco di, quando posso, perché ultimamente purtroppo sono spesso in giro e quindi non il tempo, diciamo, è un po' più limitato, però quando posso cerco di trasmettere un po' quello che ho imparato in questi anni, anche se poi naturalmente poi ogni artista deve seguire il proprio percorso, deve essere intraprendente e deve andare al di là di ogni singolo giudizio. Uno cerca di trasmettere un po' quello che ha vissuto e magari quello che io, quando magari avevo la loro età, avrei voluto da una persona che purtroppo non c'era.
Sì.
Scusami, io continuo, mi puoi accennare, ma proprio così. Piccolo, che ne so,
una canzone.
Così a cappella, lo so che dai.
Allora, vabbè, siamo a settembre, non è il 29, però facciamo 29 settembre.
Siamo a settembre.
Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Guardavo il mondo che girava intorno a me. Eccetera, eccetera.
Un applauso, una standing ovation, ma davvero
eccetera, eccetera.
Sembra di averlo qui, Gianmarco, cosa possiamo mai
possiamo
dire?
Chiudere.
No, possiamo chiudere, perché nessun'altra domanda potrebbe mai... No, ma chiudiamo così.
Io nel mio cuore...
Io sono a posto, anch'io, Pietro, anch'io.
Senti,
bravissimo, Gianmarco.
Al di là adesso della musica, no? Qual è il vero motore della tua vita?
Io ho tanti interessi, tante cose che amo, come detto prima, amo particolarmente la natura, quando ho del tempo libero mi piace fare delle lunghe passeggiate o nei boschi o in spiaggia, poi vivo in un aranceto, quindi mi prendo cura di tutte queste piante che ho e diciamo faccio anche un po' il contadino oltre che il musicista, ma proprio per puro amore per la natura e anche perché credo sia un mezzo, questa la natura è un altro mezzo per ritrovare se stessi e per capire la vita di quanto sia bella e preziosa.
Bravo Gianmarco, ma che belle riflessioni, guarda, ci lasci davvero con, non lo so, un arricchimento bellissimo proprio a livello umano, oltre che musicale. Complimenti Gianmarco.
Senti Gianmarco, noi abbiamo terminato questa nostra chiacchierata, però adesso ascolteremo un vero amore. Ascolteremo un vero amore, quindi vedi che parliamo ancora di amore. Allora voglio sapere, a questo punto, prima di tutto se hai qualche progetto nuovo di cui vuoi parlare.
Beh, sicuramente adesso... diciamo l'obiettivo più complesso e stimolante sarà quello di far uscire periodicamente delle nuove canzoni fino alla realizzazione di un album e vedere un attimo come la gente recepisce tutto ciò, quindi le emozioni andranno avanti, però allo stesso tempo usciranno delle cose nuove che ho scritto sempre insieme a Mogol, sperando che possano diciamo arrivare ad un pubblico sempre più grande.
Benissimo.
Sicuramente sarà così.
Senti Gianmarco, tutto, noi ti vogliamo dire di se puoi estendere l'invito a Mogol per un intervento radiofonico, visto che abbiamo
dopo Lucio Battisti.
Visto che abbiamo intervistato Lucio Battisti, vorremmo...
adesso dobbiamo chiamare
naturale, ecco, parlavamo di naturalezza.
Sembra, Gianmarco, sembra naturale, ecco, fai presente insomma a Mogol se è possibile anche intervistare anche lui, va bene?
Certo, assolutamente.
Aspettiamo un vero amore e vogliamo sapere da te a chi o cosa vogliamo dedicare un vero amore.
A tutte quelle persone che magari ancora non sono riuscite a trovare un vero amore e sperano presto di trovarlo.
Che bell'augurio, chissà quanti aspettano, quindi è un augurio
allora,
bellissimo.
Evviva l'amore, evviva Lucio Battissima, evviva
Gianmarco Carroccia.
Grazie a tutti, grazie, buonasera, grazie.
Un abbraccio.
Dimmi tutto, il presente, il passato e anche gli amori tuoi. Quel che cerchi, a cosa aspiri, i tuoi sogni o tu non sogni più. Le paure che tu provi, che non mi hai più confessato mai. Che cosa ami, che cosa odi, dal futuro
solo dimmi cosa vuoi. Mi interessi tu dal primo momento. Le avventure mie, nessun sentimento. Cosa adesso tu provi? Oppure devo non pensarci più? Cerco risposta dentro gli occhi tuoi. Sono bellissimi. Brillano come non ho visto mai. Guardando me. Cosa aspetti? Non c'è fretta. Tutto il tempo di una sigaretta. Due fossette sulle guance, proprio come due succose arance. Mi sorridi tu, stai rispondendo. Sta nascendo ormai un sentimento. Un vero amore io non l'ho mai trovato. Penso che potresti esserlo tu. Soltanto cosa adesso tu provi, oppure devo non pensarci più, cerco risposta dentro gli occhi tuoi, sono bellissimi, brillano come non ho visto mai, guardano me.
Radio Thor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Sempre qui Radio Thor Italia, e giustamente sempre con la stessa voglia, con lo stesso desiderio e con lo stesso piacere, veramente.
Esatto,
fino Pietro. Allora, non lo so, abbiamo fatto dei viaggi bellissimi.
Davvero, che dire.
Con Gianmarco Carroccia abbiamo
fatto. Mamma mia, quanta roba,
anche
quanta
Lucio
roba.
Battisti,
anche già. Lucio Battisti, insomma.
Nel momento di 29 settembre, guarda, io ho la pelle d'oca.
Anch'io, Pietro, abbiamo sognato, davvero. Vabbè,
Gianmarco Carroccia, quindi lo ringraziamo ancora. E adesso andiamo da un'altra persona, un'altra. Artista veramente, tanta energia, tanta determinazione,
esatto.
Ma anche, ecco, anche lei, come Gerry Cutillo, ha uno sguardo che va oltre la siepe di Leopardi.
Esatto, è proprio così.
Altrimenti non avrebbe fatto tutte le cose che ha fatto, no?
Esatto.
Lei è principalmente un'attrice, lei è Elisabetta
Coraini. Ciao Elisabetta,
ciao Pietro, ciao Annalisa.
Benvenuta, bello, Elisabetta.
Grazie, grazie.
Senti,
mille.
No, grazie a te. Senti Elisabetta, allora partiamo proprio da questa grande passione, no? Questa che metti in tutto quello che fai. Ma che cosa significa, ecco, per te metterci passione in quello che fai? Significa, ecco, rinunciare a qualcosa della tua vita?
Rinunciare a qualcosa, ma forse in una piccola parte un po' si rinuncia. Ma per me è indispensabile, cioè io sono così, non potrei essere diversamente. Io ogni cosa nella quale mi cimento veramente, ma è parte del mio carattere, metto anima e corpo, anima, cuore, corpo, tutto. Ed è inevitabile, sono così, guarda, non c'è niente da fare. E si rinuncia al limite a un briciolo di, da un certo punto di vista, a un briciolo di libertà. Ma quando si, voglio dire, alla fine del lavoro, se si riesce ad ottenere quello che si vuole, è la cosa più bella in assoluto. Quindi io sono così, rimarrò sempre così. E non c'è niente da fare, sono così. Tu pensa, guarda, vi racconto un piccolo aneddoto. Allora, i 100 vetrine, quando è iniziato, ormai stiamo parlando di 100 vetrine, è finita da un 6 anni circa, è iniziata una ventina di anni fa. Ok, tantissimi anni fa. Allora, io ero reduce di anni di studio di recitazione a Los Angeles. Sì. Ero appena arrivata da Los Angeles con uno studio. Io ho studiato con Ivana Ciabac, che è un'insegnante veramente brava, che ho seguito anche qui in Italia. Insomma, sono arrivata con una grinta pazzesca in questo contesto e io ho proprio aperto insieme ad altri protagonisti 100 vetrine. Allora, io mi portavo a casa una ventina di copioni, non sto scherzando, me li portavo a casa, me li portavo a casa, me li leggevo, me li studiavo, facevo di tutto per crearmi il personaggio, arrivavo sul set con mille domande, ma con mille domande, cioè arrivavo, prendevo il regista e gli chiedevo, ma allora, ma senti, ma perché fa questa cosa, ma perché, per quale motivo, che cosa la porta, cosa la spinge, cioè cercavo un riscontro. Ma ero, come si può dire, ero un pesce fuor d'acqua. Era un pesce fuor d'acqua, per cui dopo un po' di giorni, d'inizio di 120, quando vedevano arrivare la Coraini con tutte queste domande, ci si facevano il segno della croce, perché non erano abituati, dicevano oddio no, Coraini, Elisabetta, qualcuno mi ha chiamato Coraini fino alla fine, Elisabetta, vai e fai la scena. Io dico, ma no, ma mi devi dire, aiutami, ti prego, questo no. Avevo 3.000 domande, ma perché? Perché è giusto che sia così. Allora, la costruzione del personaggio per forza è inevitabile, ti porta a fare un'autoanalisi e bisogna essere un po' degli psicologi, bisogna conoscere l'essere umano e avere una grande capacità di introspezione e porsi 3.000 domande che io mi ponevo, per cui andavo con quello che io avevo costruito, ma cercavo un riscontro con loro. Loro non erano ancora abituati. Dopo un po' di tempo si sono, come si può dire, adagiati loro a me, perché hanno capito che funzionava così. All'inizio non erano abituati, ma questo per dirvi perché vi ho raccontato questa cosa. Io sono così, ritornando alla passione che metto, per me è questo, non ci sono vie di mezzo. Per me è così.
Beh, ma insomma, la cosa più bella è essere se stessi, Elisabetta. Poi gli altri pensino ciò che vogliono, insomma, ma se tu avevi l'esigenza di chiedere, ma ben venga. E tanto
ma assolutamente.
Che si è anche cosciensiosi, no? E appunto appassionati.
No, ma è inevitabile. Cioè, per la costruzione del personaggio richiede queste domande. Non si possono evitare, bisogna fare veramente un grandissimo lavoro di analisi e di autoanalisi del personaggio.
È giusto, giustissimo.
Senti, parlando di esperienze, no? Tra tutte quelle che hai fatto, diciamo, quella che un po' più ti è rimasta nel cuore fino oggi, diciamo, quella che ogni volta che la ricordi veramente con tanto piacere, diciamo.
Tu dici al di fuori di 100 vetrine?
Al di fuori di 100 vetrine.
Ma senti, ok, mi imbarazza molto questa domanda, nel senso che io ho messo un pezzo di cuore su ogni cosa che ho fatto, ho lasciato un pezzo di cuore in ogni lavoro che ho fatto, quindi mi risulta molto difficile prenderne uno. Ho fatto spettacoli teatrali, altre cose in TV, cose cinematografiche, cioè ognuna per me è stata importante, mi ha dato qualcosa, mi ha insegnato qualcosa e non riesco a rispondere a questa domanda.
Va bene.
Non riesco.
Ecco, tu...
posso... Dimmi.
Sì, prego Elisabetta, prego.
No, stavo dicendo, posso al limite parlarti, nominare l'ultima, ho fatto una partecipazione in un film che mi è piaciuto tantissimo e che è l'ultimo film uno degli ultimi, forse ha fatto ancora qualcosa dopo, non lo so io, di Piff, e noi rimanemmo a guardare, era un ologramma e ho lavorato con Fabio De Luigi, è stata una chicca, una piccola partecipazione, ma ti posso dire ben vengano. Cioè un set meraviglioso, un regista secondo me geniale e poi Fabio De Luigi, ma vogliamo parlare di Fabio De Luigi? Cioè Fabio De Luigi per me è un mito!
È simpatico Elisabetta anche nella realtà così come lo vediamo.
Esattamente, è così.
Fantastico, non c'è cosa più bella, no? Perché si dice di solito magari l'attore comico poi nella vita, sai, anche un po' quasi triste, tra virgolette.
Ma allora, guarda, c'è sempre il rovescio della medaglia. Io non l'ho notato in quel momento, ho percepito la sua simpatia, poi, sai, magari nella vita privata è tutt'altro. Io ho avuto modo di constatare che è una bella persona. Ecco.
Sì, assolutamente. Senti, ma allora domani sera sei a cena con appunto con Laura Bettini, no?
Domani sera sono a cena con Laura Bettini. Ok, ok, va bene.
Che cosa succede domani sera con Laura Bettini? Guarda caso che
voglio dire, sarebbe un bello scontro.
In cento vetrine, voglio sapere.
Ma ormai io e Laura Bettini siamo la stessa cosa, abbiamo passato abbiamo passato così tanti anni insieme, ormai siamo dello stesso sangue. Io gli ho dato tanto, lei ha dato tanto a me, come si suol dire. No, ragazzi, 15 anni. 15 anni sono tanti.
Qualcosa, non lo so.
Beh, però tu non sei stata sfortunata quanto lei, diciamolo, Elisabetta. No,
fortunatamente no. Lei mi ha passate di cotte di crude, è stata tante cose, Laura Bettini, devo dire. Sì. È stata tante cose, tante.
E senti, a proposito di intrappolamento, no? Abbiamo accennato a un personaggio, no? Perché magari interpretarlo per tanti anni può provocare effettivamente, Elisabetta, nel pubblico una sorta di assuefazione, perché ogni volta che ti sentono parlare di te ricordano esclusivamente quel personaggio lì, e questo può essere un po' uno svantaggio?
Assolutamente sì, guarda, potrei negarlo, no, devo dire la verità, anche perché, allora ti dico, io ho iniziato questa avventura che è stato un pezzo di vita molto importante per me, dicendo ok, non volevo farlo, perché ero contro programmi di questo tipo, però alla fine alcune storie di vita mia personale mi hanno portato a farlo, ok, ho detto va bene, mi butto in questa avventura, però che rimarrò soltanto 3 anni, col cavolo. Poi sono iniziate tanti meccanismi, tante cose che mi hanno portato a rimanere lì, ok? Sì, è una trappola. Allora, un programma così lungo ti dà tanto se lo affronti in un certo modo. Io ritengo di averlo affrontato, sempre per il discorso che abbiamo fatto all'inizio, della passione, di quello che uno mette in quello che fa, l'ho affrontato pienamente, e quindi ho voluto fare in modo che 100 vetrine, essendo quasi quotidiano come lavoro, e quindi avendo la fortuna di andare su un set televisivo, cinematografico, chiamalo come vuoi, ma davanti a una macchina da presa quasi quotidianamente per anni, io ho voluto che questo lavoro diventasse una palestra nella quale poter sperimentare. Io ho cercato di capire tante cose, e ritengo di averlo fatto. Mi ha dato molto questo lavoro, perché l'ho preso così, e non come ok, vado a 100 vetrine perché così divento famosa, ma chi se ne frega. È stata una conseguenza, ok? Sì. Perché effettivamente è successo questo, ma io l'ho preso come una palestra che mi ha dato tanto. Però, e questo è stato il lato positivo, il lato negativo è che poi effettivamente, essendo tanti anni, la gente ti riconosce come Laura Bettini. Io ho impiegato tantissimo e ancora non ci sono riuscita, perché io vado in giro adesso dopo anni di chiusura, a parte il fatto che 100 vetrine l'hanno rimandata di notte, non so se ti ricordi Annalisa, l'hanno mandata di notte fino a, cioè io volevo liberare, no? Ho detto no, mi devo depurare, basta, no, col cavolo, ma tu lo sai che ho scoperto che lo mandavano in onda di notte, perché mi incontravo ancora delle persone che mi fermavano dicendo ti ho vista ieri notte. Ho detto dove? Come puoi avermi vista ieri notte? Non è possibile. Ma sì, ti ho vista ieri notte in TV. Ok, ma perché? Perché lo stanno mandando in onda. Oh mamma mia! Quindi il mio tentativo di depurarmi, di togliermi di dosso quel personaggio, è fallito completamente. Quindi ho fatto una fatica incredibile, e ripeto, ancora non ci sono riuscita. Questa è l'arma a doppio taglio. Cioè, questa qui è la cosa in assoluto negativissima, perché veramente rimani identificato con questo, e faccio una fatica ancora incredibile, veramente. Guarda, ho fatto di tutto, spettacoli teatrali, ho avuto un complesso musicale, ho cantato, sono andata in giro, ho fatto libri fotografici, fortunatamente ho lavorato tanto, anche mentre facevo 100 vetrine, anche perché, piccola parentesi, col carattere che ho io, ma penso che sia un po' quello degli artisti in genere, cioè noi scegliamo anche questo mestiere perché, a parte per la passione che abbiamo per quello che facciamo, ma anche perché è in continua evoluzione, ci porta sempre a cose nuove. Nel mio lavoro inizio, incarno un personaggio che poi dopo finisce per un periodo e sempre va a periodi. Si finisce un'avventura e se ne ricomincia un'altra. È anche stata questa la cosa affascinante del mio lavoro, e questa è una cosa affascinante del mio lavoro, no? Per cui si entra e si esce in tanti contesti diversi, e quindi c'è sempre l'adrenalina a mille. Quando ho iniziato 100 vetrine, la mia paura più grande era quella di: ma riuscirò a resistere in una cosa così grande? Perché ho bisogno di fare. Sono riuscita a resistere perché mentre facevo 100 vetrine ho fatto tante altre cose.
Infatti, perché non ci parli un attimo di questa bellissima esperienza con Lino Patruno Jazz Band? Perché Lino Patruno...
Oh, quella era prima! Quella era prima, Pietro.
Però c'è...
Ma Lino Patruno è una persona meravigliosa. Io ho... canto anche, e ho avuto questa fortuna di poter incidere tre pezzi in un disco che lui aveva registrato anni fa, molti anni fa, e ho inciso tre dischi, tre classici, proprio tre standard. E poi ho avuto la fortuna di cantare con lui musica jazz, appunto, in alcuni suoi concerti in giro per l'Italia. Lui è un grandissimo professionista, grandissimo, oltre che amico, ma un'amicizia che è nata poi dopo con gli anni. Ed è stata una bella esperienza, cosa ti devo dire? Sono cresciuta, anche da quel punto di vista, sono cresciuta sul palco, nel senso che io ero proprio all'inizio, capito? Avevo studiato canto e nella mia esperienza a Los Angeles, io oltre ad aver studiato con Ivana Ciabac recitazione, avevo studiato canto con un grandissimo insegnante che si chiama Seth Riggs. E niente, quindi questa cosa me la sono portata in Italia e mi ha dato la possibilità di cimentarmi anche nel canto. E però ero agli inizi, cioè ero appena arrivata da Los Angeles, per cui era tutto nuovo, sì. Una bellissima esperienza, guarda, meravigliosa, sono cresciuta anche con lui grazie ai suoi insegnamenti.
Molto bene, molto bene.
Senti, Elisabetta, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata, però prima...
No, che peccato! Già finita!
Purtroppo, però prima di
Però
prima di salutarti, voglio che tu mi parli un attimo di questo progetto no, dedicato alla fotografia e alla poetica,
sì.
questo progetto Femina Fera, se non mi sbaglio, giusto?
Allora, Femina Fera è il primo progetto di quella che sarebbe dovuta essere una trilogia.
Sì.
Ok, non lo è potuta diventare perché, ahimè, con grande dolore, siccome era un progetto che coniugava la fotografia con la poesia di questa meravigliosa poetessa calabro-toscana Giuseppina Amodei, che purtroppo è venuta a mancare dopo il secondo libro. Sì, poverina, e quindi niente, ci è rimasta nel cuore, abbiamo accantonato questo progetto ed è rimasto un progetto incompiuto, ecco, come si suol dire. È molto bello, mi ha dato un entusiasmo meraviglioso, Femina Fera e Eudemonia. Femina Fera, allora, entrambi i libri sono libri fotografici realizzati da un regista, quindi non da un fotografo, da un regista che ha voluto, Fabrizio Portaluppi, che oltre a essere un bravissimo regista, è stato anche un mio compagno di vita per svariati anni. Lui ha sempre avuto in mente questo progetto e, fra l'altro, Fabrizio è stato uno dei registi di 100 vetrine. Sì, uno dei registi di 100 vetrine, ci siamo conosciuti lì. Ha sempre avuto in mente questo progetto, cioè di poter realizzare questo progetto fotografico, fare un libro su questo, sulla tematica della rinascita, della morte, ovviamente metaforica, della morte rinascita. E ha trovato me, ci siamo conosciuti e lui cercava questa figura che potesse dare voce, corpo, anima, più che voce, no, essendo un progetto fotografico, no, anche voce, perché abbiamo realizzato anche uno spettacolo teatrale su Eudemonia, abbiamo fatto uno spettacolo teatrale su Eudemonia, proprio sui testi di Giuseppina Amodei. Insomma, Femina Fera parla di questa morte con la rinascita, cioè di questa persona, è al femminile ma può essere di qualsiasi essere umano, che intraprende, inizia un percorso di di cambiamento, di metamorfosi, per riuscire a ritrovare un suo equilibrio psicofisico. Quindi inizia questo percorso fotograficamente, dal punto di vista metaforico viene rappresentato da una foresta impervia, piena di situazioni sconosciute, no? Di cose che possono avvenire all'improvviso, anche brutte, per cui come può essere una foresta buia e impervia. Quindi viene simbolizzata da questa figura femminile che inizia questo percorso all'interno di questa foresta, incontrando tanti problemi, all'inizio difficili da superare. Inizia a superarli fino ad arrivare al percorso finale, in cui raggiunge la sua forma psicofisica e di equilibrio. Quindi riesce a coniugare la parte bianca con la parte nera, le due metà
di se stessa. Sì, effettivamente. Sì, le parti legate proprio alla vita, no?
Le parti legate alla vita, che se ci pensate è un po' la situazione che può avvenire a qualsiasi, può succedere a qualsiasi essere umano, il fatto di ritrovarsi in una situazione più grande di se stessi e di capire di non starci più dentro, per cui di avere bisogno di un grande cambiamento di vita e di incominciare un percorso di cambiamento all'inizio difficile, perché non sai cosa incontrerai, non sai che cosa potrai trovare dietro l'angolo, ma sai che devi affrontare questo percorso di cambiamento e lo inizi con tutti i problemi e i punti di domanda che potranno esserci. Diciamo che è un messaggio di speranza, di cambiamento e di metamorfosi per qualsiasi persona.
Bene. Grazie Elisabetta.
Anzi, che bei contenuti che ci ha detto
vitale,
Elisabetta.
Grazie alla vitale Elisabetta Coraelli.
Esatto, veramente.
Grazie mille a voi, ragazzi, per avermi invitata e complimenti per questa trasmissione, perché io ho ascoltato anche tante altre persone, tante altre interviste, siete molto bravi ed è veramente di qualità. Quindi grazie per avermi invitata e a presto.
Grazie mille Elisabetta, ma che dire, grazie, un abbraccio grandissimo.
A voi, ciao Pietro, ciao Annalisa e a tutte le persone che ci ascoltano. Ciao.
Un abbraccio.
Ciao ciao.
Io camminavo nella notte, oramai non dormo più. Quando ho incontrato una ragazza che era sola come me, aveva il viso di un bambino, aveva tutto e sai perché, aveva gli occhi dell'amore verdi, come due lacrime d'amore grandi, aveva gli occhi dell'amore verdi, mi innamorai di lei di me. Abbiamo girato per le strade come rondini perduti, abbiamo vissuto mille anni nello spazio di due ore, quando il mattino ci ha svegliati senza parlare, baciata, aveva gli occhi dell'amore verdi e l'ho baciata perché amo lei, aveva gli occhi dell'amore verdi, mi innamorai di lei. Thank you.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Allora, andiamo avanti sempre su Radio Tor Italia, l'altro sono
sì,
io,
Pietro.
E proseguiamo, uno delle anime di un gruppo spettacolare che dà la grande energia. Guarda, una puntata, secondo me...
Energica, potremmo quasi dire, vero Pietro?
Belle come tante, insomma, che ci lasciano tanto.
Vero Pietro.
Lasciano quell'impronta giusta.
Bravo,
per
dici
poter
bene.
Tornare a casa... E proprio andare a dormire col sorriso.
Esatto, col sorriso sulle labbra, esatto,
perché
Pietro.
Vuol dire che abbiamo vissuto di emozioni.
Esatto.
Allora, da chi andiamo? Allora, il gruppo è un gruppo folk rock, il più folk d'Italia.
Diremo proprio di sì, eh.
Però lui è là, una delle anime di questo gruppo. Il
esatto.
Gruppo è i
Folca Bestia.
E lui è Lorenzo Mannarini. Ciao Lorenzo.
Ciao Lorenzo, benvenuto.
Ciao a tutti, ciao.
Che bello sentire anche, vedi, subito già la sua voce.
L'energia
bella.
Già si percepisce.
Del sorriso.
Esatto, lo quasi vediamo.
Nella voce. Allora, Lorenzo, io direi di partire, no, da quello che veramente unisce, no, tutti i componenti del vostro gruppo. Che cosa unisce veramente? Qual è l'elemento proprio collante?
Ma credo l'amore per la musica che abbiamo sempre avuto sin da ragazzini, e siamo il nucleo fondante, eravamo quattro amici che insomma suonavamo addirittura al liceo, quindi insomma da lì poi è nato tutto, e poi l'amore per la musica popolare, per il rock, per la musica irlandese, perché poi tutto questo gruppo nasce un po' da un gruppo antecedente che suonavamo fondamentalmente brani celtici di folk irlandese, poi si è un po' sviluppato, un po' cambiato, e poi forse anche l'amicizia che ci tiene insieme da tanti anni, perché alla fine sì, siamo colleghi tra virgolette, ma fondamentalmente siamo amici e ci piace sempre stare insieme, suonare e fare un po' di bisboccia qui e là, insomma una manica di folli fannulloni, l'abbiamo detto anche in una canzone.
Senti Lorenzo, ma qual è stato proprio il momento specifico in cui avete capito, ecco, siete diventati consapevoli di avere una vostra autenticità?
L'abbiamo capito credo nel 96, perché lì iniziamo a scrivere le nostre prime canzoni in italiano, diciamo, perché inizialmente facevamo solo appunto cover in inglese, e da quei primi brani originali nostri che vedevamo, alcuni in italiano, altri in dialetto barese, in dialetto pugliese, subito vedevamo che la gente rispondeva alla grande, insomma, piacevano, acchiappavano, come si dice, poi il confronto col pubblico è sempre fondamentale, noi i brani li abbiamo sin dagli inizi sempre, come dire, testati col pubblico, la risposta del pubblico è fondamentale, perché il concerto è sempre, non è diciamo in una sola direzione, ma c'è il ritorno dell'energia, la nostra energia, e poi c'è il ritorno di quella soprattutto del pubblico.
Ecco Lorenzo, bene, insomma, hai parlato dei vostri concerti e finiamo proprio lì, perché insomma devo aver letto da qualche parte che definite i vostri concerti come Irish Taranta Gypsy Party, insomma a voi non piace l'etichettamento in qualche maniera, no? Allora ti chiedo Lorenzo, vi sentite sempre liberi di dire ciò che volete attraverso la musica, oppure qualche volta insomma ci dovete pensare su prima di buttare giù una tematica per non essere criticati magari, chissà?
No, non abbiamo mai pensato più di tanto a quello che volevamo dire, l'abbiamo sempre fatto in maniera molto spontanea. E parti perché è una festa, il nostro concerto fondamentalmente vogliamo che sia una festa. E poi Irish perché c'è la musica irlandese, Taranta perché c'eravamo la tarantella, e poi c'è anche un po' di musica gypsy, balcanica, insomma, che è nella nostra anima. C'è anche un po' di canzoni d'autore, perché noi alla fin fine ci ispiriamo anche ai grandi cantautori italiani, c'è un po' di rock, c'è anche una spruzzatina di punk, ma c'è soprattutto c'è un po' di divertimento, c'è voglia di coinvolgere la gente, che sia ogni nostro concerto sia sempre, insomma, che poi con il passaparola ce ne sia un altro. Noi abbiamo sempre, siamo andati avanti così fondamentalmente, sempre con il passaparola, perché alla fine del concerto la gente ci voleva risentire, ritornare, e quindi sono 20 anni che andiamo avanti così.
Che bello, quindi... dici poco,
Senti, ma fra tutti voi, no, chi è di voi quello che ha sempre veramente tante idee folli e lo dovete frenare? Perché...
Beh, qui facciamo a gara su chi ha più idee folli di tutti, ora non te lo so dire chi è il più folle, diciamo, siamo appunto una bella combriccola ben assortita in quanto a follia musicale, ecco, diciamo, sì, perché poi appunto mischiamo insieme tante cose, tanti anni anche di studi, insomma siamo anche, sì, diciamo siamo folk, siamo punk, ma ci sono anche i diplomati in conservatorio, cioè siamo... Diciamo, la musica la viviamo a 360 gradi, proprio completamente nella nostra vita, insegniamo musica e quindi insomma per noi la musica è fondamentale, quindi tutto fa brodo, tutto si ritorna nei nostri concerti.
Bello, e senti Lorenzo, doveste immaginare un vostro concerto in collaborazione con un altro gruppo musicale, con chi vi andreste a divertire, insomma, perché parliamo ormai di divertimento nei vostri concerti, no? Chi vorreste con voi sul palco?
Ma guarda, in tanti anni ne abbiamo fatto tantissime collaborazioni, se ne ricordo giusto alcune, soprattutto con la banda Bardot tantissime volte, e ricordiamo il grande Ricketts, che è scomparso, un grandissimo amico, che ci lascia un grande vuoto. E poi con i Modena abbiamo collaborato varie volte, con Caparezza, con Massimo Bubola, con Daniele Sepe, Otello Profazio, ora sto dicendo così, ma sono veramente tantissimi. Quindi non so, è bello, fondamentalmente appunto è uno scambio, quando ci si trova con musicisti, e come c'è lo scambio col pubblico, c'è lo scambio anche con musicisti che non si conosce, e in quell'attimo lì bisogna vivere quell'attimo e scambiarsi l'idea musicale, anche semplicemente con uno sguardo, con un lancio, e quella è la cosa importante, suonare in maniera spontanea, live, dal vivo.
Rigorosamente.
Senti, ecco, ma proprio parlando di, logicamente, di live, eccetera, parlando di connessione con il pubblico, eccetera, ma qual è per voi il momento più bello? Ecco, quei 5 minuti prima di andare sul palco, durante la vostra esibizione o a fine serata quando vi ritrovate e raccontate tutto quello che è successo dopo un vostro live?
Ma il momento più bello è proprio lì, sul palco, credo. Prima c'è sempre un po' di tensione, e dopo si è stanchi, perché il nostro concerto dura più di 2 ore ed è bello tosto, diciamo, quindi alla fine non abbiamo tanta voglia di stare troppo su a parlarne. Poi spesso magari siamo circondati anche da amici, da fan che ci vengono a salutare, quindi però il momento vero è il momento, ecco, proprio quando si sale sul palco, lì è un momento sacro. Diciamo, perché il palcoscenico appunto è un posto sacro per noi musicisti.
È lì si sprigiona tutta l'energia. Ecco, senti Lorenzo, facendo riferimento a disco vostro, ma quanti fricchettoni ci sono? Ce ne sono più oggi oppure ce n'erano più un tempo? Vediamo un po'.
I fricchettoni, il pubblico è cambiato, ora ci sono i figli dei fricchettoni, ad alcuni concerti vengono spesso delle famiglie, allora noi ti abbiamo visto al concerto 20 anni fa, ti ricordi lì in quel paese, noi non ci ricordiamo, però vengono loro, mentre prima erano dei ragazzini i fricchettoni, ora vengono sposati con figli, e i figli li piacciono, anzi li fanno ascoltare Folca Bestia, quindi vedi questi ragazzini che conoscono tutte le nostre canzoni, perché sono stati i genitori a fargli, ad insegnarle, quindi insomma piccoli fricchettoni crescono, diciamo, così potremmo dire così.
Ricordiamo che domani sera sarete a Campobasso, quindi invitiamo tutti coloro che si trovano in Molise.
Noi siamo agevolati,
certo, tutti
radiatore della Basilicata, ma noi siamo di Campobasso.
Radicati qui.
Quindi già giochiamo in casa.
Nati, diciamo, cresciuti e pasciuti.
Sì, domani quindi tutti noi stasera siamo a Cutrofiano nel Salento, tra un po' suoneremo, saliremo sul palco e poi ci metteremo in viaggio e domani saremo a Campobasso, quindi insomma vogliamo tutta l'energia possibile anche da parte del pubblico.
Sicuramente.
Portate la maglietta di ricambio che si suda e le scarpe di ginnastica.
Siamo pronti.
Fa pure caldo qui a Campobasso, quindi
stranamente troverete bel tempo, Lorenzo, sarete fortunati.
Benissimo.
Senti, invece parliamo di altri progetti. Se avete, non lo so, avete qualche progetto particolare su cui ci state lavorando da tanto tempo, ma non so perché ancora non riuscite a concretizzare, Lorenzo.
Ma noi siamo stati purtroppo fermi, come credo un po' tutti, 2 anni, e il nostro ultimo, poi abbiamo avuto la sfortuna di fare il nostro ultimo disco che è uscito poco prima del lockdown, quindi eravamo in pieno tour di lancio del disco, ma poi si bloccò tutto, si fermò tutto, e quindi peccato, questo disco è rimasto un po' così, non è mai stato praticamente promosso, pubblicizzato, perché poi il tour dei concerti è stato interrotto, e quindi da allora un po' abbiamo ripreso sostanzialmente quest'estate a fare il tour, il primo tour, tranne qualche apparizione negli anni scorsi, ma poche cose, ma è come adesso un po' tutti gli altri artisti quest'estate, e c'è stata un po' la rinascita della musica. Quindi ora i nostri prossimi progetti è sicuramente fare un disco nuovo, abbiamo tante idee, diciamo così, abbozzate, ci sarà da vedersi quest'inverno e mettersi a lavorare per produrre canzoni nuove. Alla fine noi quello facciamo, quindi dobbiamo sempre produrre brani, canzoni, idee nuove, quindi e poi registrarle e fare il prossimo disco.
Bravo. Pensate comunque di continuare, ecco, a portare avanti la vostra musica in Italia? Avete mai pensato di trasferirvi all'estero?
Ma noi abbiamo fatto parecchi tour all'estero, in Francia, in Bretagna, in Germania, ricordo un concerto molto bello anche a Mosca, poco dopo, insomma, non c'era ancora la guerra era poco finita da poco in Jugoslavia, nell'ex Jugoslavia. Ma trasferirsi all'estero no, non ci abbiamo mai pensato, abbiamo fatto questi tour, però si andava e si tornava. Poi del resto ora siamo un po' tutti siamo un po' grandicelli, quindi ora ognuno vive con la propria famiglia anche in parti diverse d'Italia. Per esempio ora io ora sono in Puglia, c'è chi in Veneto, chi è nelle Marche, chi insomma siamo dislocati in varie zone, ci riuniamo appunto per l'amore della musica, per l'amicizia che ci lega, e perché poi alla fine ci chiamano e quindi ci sono i concerti da fare e bisogna andarli a fare, c'è poco da fare.
Qualcuno pure deve fare questo lavoro,
certo.
Lo lasciamo fare a voi, caro Lorenzo. Ecco, Lorenzo, scusa, mi hai citato la Puglia, bellissima regione, io sono un po' di parte perché mi piace tantissimo, e voi attraverso un vostro brano lo facciamo per voi, insomma, difendete, no? Difendete gli ulivi, difendete l'ambiente, ecco, quanto si può fare di più, Lorenzo, secondo voi, proprio per la protezione della cultura, dell'ambiente, dei paesaggi, insomma,
oggi sì. Questo è un altro brano che appunto è rimasto un po' così, ci è rimasto un po' a metà, perché appunto è dell'ultimo disco e abbiamo fatto anche un video, secondo me molto bello, parla appunto dell'amore per la nostra terra, ma proprio della terra, degli alberi, degli ulivi, della nostra cultura, perché noi fanno parte di questo, di come siano in pericolo in questo periodo, appunto a causa della xylella, eccetera. Bisogna avere più consapevolezza, bisogna informarsi, bisogna difendere le proprie origini, la propria terra, perché non bisogna venderla per un piatto di lenticchie. Mi ricordo che lo disse Lindo Ferretti a un concerto, e allora richiamo questa frase, no? Quindi bisogna difendere le proprie tradizioni.
Senti, ma fra 150 anni, quando io non ci sarò più, che cosa vuoi che venga ricordato dei Folcabestia?
Fra 150 anni è difficile, credo che rimarranno le nostre canzoni, perché i concerti insomma non ci saranno più sicuramente, quindi credo che rimarranno i nostri brani, le nostre incisioni, spero di aver insomma che magari sarebbe una cosa bellissima se i nostri brani riuscissero a superare il tempo, vuol dire che abbiamo fatto veramente un bel lavoro, me lo auguro,
infatti, e così sarà.
Ma in parte già ci state riuscendo, perché se dopo vent'anni, per la precisione, quanti anni sono adesso?
Allora, noi abbiamo delle date, siamo anche un po' così cabalistici, abbiamo proprio il giorno di nascita. Noi siamo nati il 23 dicembre 1995, primo concerto con il nome Folca Bestia. Eravamo alla Terza, provincia di Taranto.
Sono più di vent'anni,
eh? Sono 27 anni. Sì, sì. Ora praticamente sì, dovremmo festeggiare, sì, praticamente faremo 30 anni nel 2025.
Esatto.
Il 23 dicembre, sì.
E poi vedi famiglie che portano i loro figli, quindi vuol dire che siete pienamente nel tempo, no? Assolutamente.
È un grande risultato.
Senti, Lorenzo, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata, logicamente... Ti ringraziamo di cuore, anche tutte le altre anime,
esatto,
di Folca Bestia.
Certo, sì. Allora, ti posso dire, praticamente domani saremo, quindi la formazione ci sarà Michele Sansone alla fisarmonica, Giorgio Di Stante alla tromba, Checco Fiore al basso, poi ci sarà Cristiano Valente alla batteria e io chitarra e voce, quindi questa è la formazione di domani a Campobasso.
Non vediamo l'ora, io non vedo l'ora.
Tutti logicamente a scatenarsi, perché ci si scatenerà sicuramente insieme ai Folca Bestia, però adesso noi daremo un piccolo assaggio, no? Purtroppo non è live, ma è in radio, quindi manderemo Tammurriata a Mare Nero, che abbiamo scelto insieme. Voglio sapere, ecco, questo brano, a chi o cosa vuoi dedicare questo brano?
Ma visto che abbiamo parlato della nostra terra, della Puglia e del sud, lo allargherei un po' a tutto il sud Italia, perché appunto è una tammurriata, un mare nero è un mare tempestoso, il mare quando c'è brutto tempo, però è anche di speranza, di fiducia, di amore, perché c'è una donna che aspetta che il suo marinaio possa tornare a casa anche quando c'è il mare grosso, il mare scuro che fa paura, e quindi la dedico insomma alla Puglia e a tutto il sud, tammurriata a mare nero.
Bene, ma che allora... bello, ci uniamo anche noi in questa tua dedica,
evviva i Folca Bestia,
evviva i Folca Bestia sempre.
Evviva. grazie a voi, allora domani,
grazie,
ciao,
allora,
ciao, ciao.
Domani, un abbraccio grande,
un abbraccio, ciao,
ciao, ciao, ciao.
Mal di cuore, il cielo di stanotte ti mette da tremare, il mare di stanotte promette male, il cielo di stanotte minaccia male. Maria dei Bizantini rimporta queste mani, Maria dei Saraceni, benedici questi remi. Maria, Maria del cielo, rimporta queste vele. Maria, Maria dei Santi, benedici i naviganti. Sola, sola, andarò non sei con sola, sposò un militare. Se sta a tornare sola, sola, Margherita non sei con sola, un sonno marinare non sei di sanna somare. Se venisse la tremura chi gli offrite nuova paura, se venisse o malacora che la freve non agli attura. C'è bene fritta stai, il lumara porto vai, ma c'è bene a preva porta, il lumara porta voi. innaro non segue un sola, spusso un militare non c'è sa se sta a tornare. Fremono agli attue, muriata da quest'ale, allontana il fortunale, da muriata a mare nero e allontana il mal di cuore. Sola, sola, andarò in pecunzola, sul sonno militare non c'è sa senza tornare. Sola, sola, mancherì in pecunzola, sul sonno marinare non c'è vista nel suo mare. Sola, sola, andarò in pecunzola, sul sonno militare non c'è sa senza tornare.